Laser.
Lei sa che da un punto di vista psicoanalitico l'ignoranza e la paura non sono due cose staccate. Esiste una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo a noi stessi determinate cose perché ce ne difendiamo, e allora queste cose le ignoriamo.
Just keep it simple, babe. Don't make it complicated. Don't tell me to be glad when I'm sad. I really hate that. I try not to be bad. Eccentricity's holding me back. If I could be more like you, I would, but I can't. And I'm glad about that.
Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Vi è un'ignoranza da paura, diceva Cesare Musatti quando nel 63, per il suo comizio d'amore, Pierpaolo Pasolini lo interrogava sul come mai le persone da lui intervistate su tematiche allora considerate tabù, prevalentemente tematiche di tipo sessuale o dell'aborto, queste rispondessero con imbarazzo, aggressività, ironia, cinismo, sarcasmo o un altrettanto disarmante e lapidario silenzio. Piuttosto che affrontare un tema fastidioso, allora meglio non parlarne, meglio far finta che non esista, trasformandolo appunto in un vero e proprio tabù. Solitamente avviene così, ma in questo evitamento il problema non si risolve, anzi, si acuisce molto spesso. Nonostante film, serie televisive, social media, articoli e dibattiti pubblici sembrano averlo nel tempo sdoganato, uno dei tabù contemporanei che in effetti permane è relativo al disagio psichico, alla sofferenza psichica. Oggi sommariamente dire che andiamo dallo psicologo è una cosa abbastanza comune, ma nel concreto la fragilità, il dolore, soprattutto psichico, così inafferrabile, misterioso, complesso, ci spiazza, ci spaventa, ci angoscia. Ed è anche difficile parlarne, soprattutto quando ci riguarda da vicino in maniera concreta. Eppure questo è un tema enorme, che tocca ogni giorno tante vite. Addirittura, secondo il World Economic Forum, costa alla società svariate migliaia di miliardi ogni anno. Insomma, si tratta di un fenomeno complesso che in un modo o nell'altro ci tocca tutti, perché è facile intuire che, date le sue dimensioni, può avere un impatto quotidiano anche nella nostra vita di ogni giorno, fatta appunto di rapporti lavorativi, familiari, affettivi. Siamo sempre in relazione con il mondo e con la società. In queste due puntate di Laser sarà Luigi Cancrini a guidarci in questo viaggio che percorreremo su una sottile linea di confine. Psichiatra, psicoterapeuta di formazione psicanalitica e sistemica, e anche autore di numerosi libri, tra cui L'Oceano Borderline, un testo dedicato proprio a quella sottile linea di confine che separa normalità, nevrosi dalla psicosi, e che di quell'immenso luogo, un oceano appunto, tale linea ne descrive il perimetro, sempre mobile, sempre cangiante.
Ma il ruolo della paura è fondamentale, nel senso che tutto il disagio psichico nasce dal tentativo che fa l'inconscio della persona di tenere lontana l'emozione spiacevole, negativa, il dolore. Nascondere il dolore è una funzione delle resistenze cosiddette, e questo si traduce in sintomi a volte, e a volte invece in tratti caratteriali o in atteggiamenti che possono essere appunto di negazione, di distrazione, di allontanamento. Quindi la paura è il motore sia dei sintomi che dei tratti di carattere. La paura del dolore è alla base di tutto quello che arriva poi come disagio psichico.
Quindi un'ignoranza da paura dell'individuo, un'ignoranza da paura della società. Identità individuale, identità sociale, sembrano un po' andare di pari passo. Più evitiamo, più portiamo a tabù e quindi allontaniamo una determinata problematica interna o di insieme, e più questo problema probabilmente si cristallizza, si radica, si acuisce. Partivamo dall'oceano borderline, ci siamo detti molto importante. Perché è importante parlare di questo oceano borderline? Che cos'è? Perché ci riguarda tutti, forse più di quanto in realtà crediamo?
Sì, io sostengo che il funzionamento borderline è una modalità di funzionamento della mente di tutti gli esseri umani. Ha origini in uno specifico tempo dell'infanzia, fra un anno e mezzo e tre anni nelle riflessioni della Mahler, e resta dentro di noi come potenzialità. In che cosa consiste? Consiste nella capacità che abbiamo di vedere il male e il bene assoluti in una certa rappresentazione. Se io vado allo stadio e faccio il tifo per una squadra, mi muovo secondo le linee di un funzionamento borderline. In tanta polemica politica, diciamo, c'è lo stesso, no? Si regredisce a un livello di funzionamento borderline, perché per fare la discussione politica o per fare il tifo, no? In una partita di calcio bisogna essere schierati, cioè il buono e il cattivo nella mia mente, no? Sono molto chiari. Buona è la parte mia, cattiva è quell'altra. Ecco, il funzionamento borderline è quello appunto in cui c'è la scissione che domina, e la scissione fra ciò che è buono e cattivo è in quel momento assoluta. Vorrei dire anche che funzioniamo a un livello borderline quasi tutti in situazioni traumatiche. Certamente l'elaborazione di un lutto presuppone un passaggio necessario, quasi obbligato, attraverso delle visioni di buono o cattivo molto forti, diciamo, riprendiamo il controllo nel tempo. Nella vita privata poi esistono i cattivi di cui abbiamo paura o di cui ci vogliamo vendicare e i buoni che idealizziamo. Tutte queste sono manifestazioni di un livello di funzionamento borderline. Io ho usato l'espressione oceano borderline perché la parola borderline indica il confine, e perché guardando alla clinica di ogni giorno di chi fa un lavoro come il mio, da psichiatra, da psicoterapeuta, la quantità di pazienti che chiedono aiuto nel momento in cui soffrono perché funzionano a un livello borderline è molto più grande del numero di pazienti che chiedono aiuto per un funzionamento invece piuttosto nevrotico o psicotico. Quindi l'immagine dell'oceano è legata alla grande varietà e frequenza della presentazione del funzionamento borderline nelle più varie situazioni cliniche. Spesso si chiede aiuto quando ci si trova di fronte o alla percezione del proprio funzionamento borderline o alle conseguenze di questo comportamento. Ecco, questa capacità di mantenere un livello di riflessione sulla propria tendenza a funzionare a un livello borderline è la normalità. Quando questo si perde, quando c'è la persona è totalmente immersa in questa visione scissa di buono e di cattivo e ci perde dentro anche qualsiasi possibilità di controllo del comportamento, in quel momento noi ci troviamo di fronte a un disordine, a una manifestazione di un disturbo importante.
Ecco, professore, mi pare che stiamo continuando a parlare di questi confini, di significativi ma anche labili confini che dal funzionamento ci portano all'organizzazione, quindi a una struttura, a un vero e proprio disturbo borderline. Il DSM-5, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali adoperato da psichiatri e psicoterapeuti per effettuare delle diagnosi, indica tra i criteri clinici che descrivono il disturbo borderline di personalità sforzi disperati per evitare l'abbandono, reale o immaginario, rapporti instabili e intensi che si alternano tra l'idealizzazione e lo svalutare l'altra persona, un'immagine di sé o un senso di sé instabili, rapidi cambiamenti di umore, di solito della durata solo di poche ore e raramente di più di un paio di giorni, persistenti sentimenti di vuoto, pensieri paranoici, temporanei o gravi sintomi dissociativi innescati dallo stress, rabbia impropriamente intensa o problemi di controllo della rabbia, impulsività in almeno due aree che potrebbero danneggiare loro stessi, fino ad arrivare anche a ripetuti comportamenti, gesti o minacce suicidari o autolesionismo. Il DSM intende che devono essere riscontrati almeno 5 di questi punti per effettuare una prima diagnosi. Lei, professore, come si pone nei confronti di questa schematizzazione basata sui sintomi e più in generale sulla questione proprio della diagnosi, che quei confini anche un po' labili di cui abbiamo parlato finora, fa di fatto piazza pulita, delimitando un'area assai più netta, meno inclusiva da un certo punto di vista, cioè da funzionamento ad organizzazione, quindi poi a struttura borderline. Lei, se non sbaglio, a questo proposito introduce il concetto di pervasività nel suo libro.
Allora, il concetto di funzionamento borderline, secondo me, cambia tutto rispetto a quello che c'è scritto nel DSM e così via, perché il DSM identifica nel disturbo borderline di personalità alcune persone le quali hanno una estrema facilità a funzionare a questo livello in situazioni in cui altri magari non, e che hanno un'estrema difficoltà a uscirne una volta che ci sono entrati. La pervasività è un concetto un po' più complesso, nel senso che, appunto, io vado allo stadio, mi sembra che l'arbitro sia cattivo perché fischia contro la mia squadra, però poi torno a casa e non ci penso più. Certo, se io comincio a mandare messaggi all'arbitro o faccio un attentato davanti alla sua casa, vuol dire che quella scissione è pervasiva, diciamo. In quel caso siamo di fronte a una persona che sta proprio male. Le persone che soffrono di un disturbo borderline di personalità sono persone che funzionano ad un livello borderline in un modo molto comune, diciamo, nel corso della loro vita, in modo quasi continuo, che hanno, io dico, una soglia bassa per l'attivazione del funzionamento borderline. Questo in genere è legato a esperienze traumatiche importanti dell'infanzia, cosa che il DSM-5 non dice, perché il DSM-5 si limita a guardare l'oggi, ma non dà nessuna importanza invece alle cause reali di quello che succede. Io tengo ben distinto funzionamento borderline, che è molto frequente, importante, eccetera, dal disturbo di personalità.
Si parla spesso di disforia anche, di trauma appunto, e di questo elemento di scissione, appunto, comunque di difesa, se vogliamo, di una determinata condizione, di una determinata ripetizione nel tempo, di coazione. Spesso anche sui social media, qui arriviamo a un discorso un po' più sociale forse, si parla molto di una società narcisista, anche nelle relazioni tossiche molti psicologi da social media imputano sempre la colpa a un partner narcisista solitamente. Il narcisismo sembra un po' una degli elementi connotanti della nostra società. È una società narcisista, sì, ma forse anche fortemente borderline, se vogliamo, non so.
Io, se penso al modo in cui i comportamenti sociali propongono la facilità con cui oggi si regredisce un funzionamento borderline, penso alla rassegna stampa del mattino. Basta guardare i titoli. Diciamo che c'è un giornalismo anche più sano, c'è un giornalismo più meditato, più ragionevole, più indipendente, che riesce poi nel corso degli articoli, no, a prendere posizioni più meditate e ragionevoli. Ma scorrere i titoli dà un'idea immediata del modo in cui il linguaggio, particolarmente il linguaggio politico, oggi sia un linguaggio borderline, senso che divide il mondo in buono e cattivo di qualsiasi cosa si parli. Sempre c'è questa tendenza a non ragionare sulla complessità e a trovare definizioni semplici, che sono il nemico e l'amico, il buono e il cattivo. E questo è un aspetto sicuramente abbastanza impressionante oggi di quella che si presenta un poco anche come l'intellettualità dominante, diciamo, no? Purtroppo i giornali e la televisione fanno cultura sostanzialmente molto spesso in questo modo abbastanza difficile da giudicare positivamente, diciamo. L'idea dei like, l'immagine del mondo virtuale, like è sono con te o sono contro di te. È un modo semplice di schierarsi in cui evidentemente non c'è la dimensione della dialettica, della riflessione, diciamo, no? Quindi la sollecitazione emotiva della comunicazione che avviene attraverso i social media spesso è una sollecitazione a schierarsi da una parte o dall'altra, no? Del giudizio. E tuttavia c'è anche poi chi invece discute e ragiona, no? Perché accanto al like c'è anche il commento. Credo che questo nella vita delle famiglie, nella vita delle persone in casa loro, nei rapporti di lavoro di un piccolo gruppo, anche si può ripetere, però secondo me in modi molto meno drammatici spesso. Diciamo, io penso che gli esseri umani hanno maggiore o minore facilità di tornare a un livello borderline di funzionamento nel loro privato soprattutto, a seconda di come sono stati cresciuti. Chi è cresciuto in un ambiente abbastanza sano e ricevuto sufficiente quantità di amore e di regole, tendenzialmente se la cava abbastanza bene, anche nel variare dei costumi, diciamo, no? Delle modalità di vestirsi o di approcciarsi alle relazioni.
Una cosa che mi sovveniva, riprendendo anche il tema della paura sociale, due cose. La persistenza del sentimento di vuoto. Questo vuoto mi sembra un fatto sociale importante, proprio anche come sensazione di cambiamenti climatici, problema idrico, ad esempio. Ci sono delle cose che probabilmente ci arrivano anche come animali, prima ancora che come esseri culturali. Ma poi anche il discorso della paura della complessità. La paura della complessità, la scissione come semplificazione di una problematica ampia, di una disorganizzazione del principio, come elemento di difesa. Questo mi sembra anche un altro fatto sociale. Il consumismo, da un certo punto di vista, non ci fa mai affezionare all'oggetto, ma ci dà sempre la possibilità, lo possiamo acquistare, magari facendo anche dei sacrifici, e poi lo possiamo buttare. Questa idea mi interessava, cioè questa fuga dalla responsabilità, questa fuga paurosa dalla complessità che diventa pesantezza e non è più profondità. Questo anche mi sembra un atteggiamento borderline. Il borderline è responsabile, perché la Marshall Linehan, ad esempio, nella sua Dialectical Behavior Therapy, questa terapia comportamentale dialettica, pone proprio la difficoltà nella sintesi, cioè tutto in antitesi, quindi è sempre tesi, antitesi, ma tutto è contro, uno contro l'altro, mai una sintesi anche provvisoria, progettuale, relativa a un determinato progetto esistenziale, una grossa dissipazione energetica, se vogliamo.
Ma diciamo, se noi pensiamo a quello che succede continuamente, i naufragi in mare, nel campo dell'emigrazione, no? Quei corpi di bambini sulle spiagge che hanno fatto tanta notizia sui giornali in questi anni, o la drammaticità di quello che è accaduto anche lì alle coste calabresi pochi mesi fa. Io penso questo, che gli esseri umani, se si mettono, come dire, ragionevolmente e dando libertà alle proprie emozioni di fronte a fenomeni di questo tipo, dovrebbero fermarsi e cominciare a dare al tema dell'accoglienza un valore che in qualche modo entra anche nell'organizzazione delle loro vite. Ah, bisognerebbe essere tutti disposti ad ospitare qualcuno, per esempio, perché se no. Papa Francesco ha detto questa cosa in questi giorni in un modo abbastanza efficace, diciamo. E io penso, no, che cosa accade? Accade che per rimuovere questa immagine un governo dice: dobbiamo lottare contro gli scafisti, li perseguiremo per tutto il mondo, sarà un reato universale. Ecco, questo è un classico funzionamento borderline. Identifico il male, me la prendo col male e non guardo più il fenomeno. Cioè la complessità del fenomeno migratorio non mi tocca più, perché io mi metto a posto la coscienza dicendo che c'è un cattivo. Basta perseguitare gli scafisti e non c'è più l'immigrazione. È chiaro che un discorso del genere, fatto lucidamente, non sta in piedi, però è quello su cui hanno titolato tanti giornali difendendo, no, le scelte del governo. E questa è una modalità in cui si vede una modalità di reagire a un fenomeno complesso, in cui si vede bene la funzione difensiva del funzionamento borderline. Funzione difensiva perché? Perché mi permette di proiettare su un nemico lontano tutta la mia angoscia, rabbia e di non vedere il dolore. Se io trovo dei colpevoli contro cui agitarmi, il dolore del bambino morto sulla spiaggia non lo vedo più. E questa è la storia, è successo sempre. È successo con le guerre di religione, succede oggi con le guerre che ci sono in corso, no? Basta avere in mente dei cattivi e non si vede più il dolore. Poi il dolore torna perché ci sono le sconfitte, perché i morti non si possono cancellare. Ma insomma il funzionamento borderline è difensivo dalla drammaticità degli eventi più terribili da cui siamo continuamente interrogati, no? In questo senso è un fenomeno sociale importante.
Il costo sociale a questo punto è un tema importante. La malattia mentale costerà al mondo 16 trilioni di dollari entro il 2030. Questo è il Psychiatric Times. E la presidente della World Psychiatric Association, Helen Herman, scriveva: abbiamo visto un aumento della malattia mentale nei giovani quando, con tutte le conoscenze che abbiamo, dovremo vedere una diminuzione. Il trattamento negli ospedali deve essere integrato dall'assistenza nelle comunità per portare i servizi di salute mentale alle masse. Arriveremo qui nella prossima puntata, nella seconda puntata, cioè a capire come prevenire, come agire almeno, magari in maniera anche preventiva, sui costi sociali. Ci dà un'idea di questi costi sociali? Cosa significa? Perché non è solo la persona che soffre, è che tutta una schiera di persone che sono legate a quella persona iniziano a soffrire.
Quello che aumenta è la richiesta di aiuto da parte delle persone. Non aumentano i disturbi. C'è un grandissimo numero di disturbi per cui prima non si chiedeva aiuto e adesso invece lo si chiede. Penso soltanto, può essere una cosa piccola, ma insomma fino al 75 in Italia e un po' in tutto il mondo chi usava droghe era considerato un criminale e quindi non era considerato uno che chiedeva aiuto per problemi psichici. Adesso invece viene considerato una persona che deve essere aiutata. Allora è chiaro, no? Dice aumentano le richieste per la salute mentale. No, aumenta la capacità delle persone di chiedere aiuto, la tendenza delle persone a chiedere aiuto. Quello che viene meno è il contenimento religioso, diciamo, no? Un tempo le persone, quando avevano dei dilemmi umani da affrontare, invece di andare da un terapeuta andavano dal sacerdote, magari nel confessionale, no? Questa funzione veniva svolta. Mia madre faceva così, mia madre aveva il suo confessore da cui andava. Io stesso da ragazzino in educazione cattolica c'era l'idea del padre spirituale, no? A cui si chiedeva consiglio nei momenti di difficoltà. Adesso le persone chiedono aiuto in modo laico a degli psicoterapeuti e questo mi sembra che sia una cosa positiva, che c'è, ma non aumentano i disturbi psichiatrici. I disturbi psichiatrici più o meno si presentano con frequenze molto simili nel tempo. C'è un principio dei sistemi, un principio della riflessione sistemica che dice, si chiama equifinalità dei sistemi aperti. Un sistema aperto, per esempio la famiglia, un sistema composto dai suoi diversi membri, il loro modo di interagire e così via. Lo stimolo che arriva da fuori viene elaborato all'interno. Anche la pandemia, anche la necessità di stare chiusi in casa, per molte famiglie ha rappresentato un momento positivo di ritrovarsi bene insieme, di godersi la possibilità di stare più insieme. Per altre famiglie ha rappresentato invece il punto di partenza di una disorganizzazione, di uno scontro. Ma questo dipende da come il sistema reagisce allo stimolo che riceve. E se non fosse stato il Covid, quella famiglia si sarebbe disgregata lo stesso di fronte ad un altro tipo di stimolo se non funzionava. Questo lo dobbiamo sempre pensare bene. Tra l'altro ci sono anche dei dati abbastanza impressionanti. Per esempio durante le guerre o in condizioni di estremo disagio diminuiscono i suicidi. Perché?
Perché? Perché chiaramente la paura si sposta e anche la tematica emerge, il tabù della morte, l'altro grande spauracchio.
E quindi vuol dire che è anche una cosa enorme, no? che è impossibile non vedere, fa partire meno il gioco delle resistenze e del disturbo. Chiaramente poi le persone si ammalano lo stesso, però non è la catastrofe ambientale il problema. Gli esseri umani hanno la loro capacità di reagire, che sono legate molto alle circostanze in cui sono nati e cresciuti. E sulla prevenzione magari appunto parleremo seriamente la prossima volta.
Let's keep it simple, babe. We can't afford to change it. Don't turn me into something I'm not. There's no way to sustain it. I try not to hold back. It seems either way it makes you mad. So I'll be who I'll be. If you think that that's cool, then I'll take you back. What if someone had asked Caso not to be sad? Never known who he was or the man he'd become. There would be no blue period. Let me run with the wolves. Let me do what I do. Let me show you how sadness can turn into happiness. I can turn blue into something beautiful.